Cara Repubblica, l'arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio.
È la sera dell'8 settembre 1943. A Roma, negli studi dell'EIAR, in via Asiago 10, due uomini sono seduti nei pressi dello studio radiofonico vuoto. Conversano a bassa voce, educatamente, ma tradiscono tensione e impazienza. Sono Giovan Battista Arista, detto Titta, l'annunciatore che quotidianamente informa gli italiani con il bollettino di guerra delle 13, e Pietro Badoglio, capo del governo dal precedente 25 luglio, in sostituzione di Benito Mussolini. Il maresciallo d'Italia, rigido nella sua uniforme militare, è in attesa che finisca il programma di musica d'orchestra, ma la sua insofferenza è tale che non riesce ad attendere le previste 19:45. Si siede davanti al microfono con 3 minuti d'anticipo. Con un cenno chiede ad Arista di presentarlo. Dopo l'introduzione dello speaker, la voce di Badoglio entra nelle case degli italiani.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
L'annuncio dura meno di un minuto. In 44 secondi finisce la guerra contro gli anglo-americani e l'alleanza con la Germania. Inizia per l'Italia e i carabinieri uno dei periodi più duri della loro storia. L'arma, già duramente provata da 3 anni di guerra, riesce a trarre nuova linfa e coesione morale a difesa della popolazione e dello Stato, immediatamente minacciato dalla ritorsione nazista. A Roma, un battaglione di allievi carabinieri, poi rimpiazzato dal gruppo Squadroni Pastrengo, combatte strenuamente a Porta San Paolo per contrastare l'ingresso di 2 divisioni tedesche in città. Il capitano Orlando De Tommaso e altri giovani militari perdono la vita. A pochi chilometri dalla capitale, nel comune di Monterotondo, i carabinieri si distinguono in difesa del quartier generale dell'esercito, così come i carabinieri di molti altri reparti mobilitati inquadrati all'interno delle forze armate. In tutta Italia, i militari dell'arma reagiscono all'occupazione tedesca, in molti casi respingendo e infliggendo perdite agli ex alleati. Il 19 settembre, a Palidoro, nell'Agro Romano, una piccola unità di paracadutisti delle SS viene schierata a presidio della costa per segnalare eventuali presenze anglo-americane. Alloggiano in un'antica costruzione con ampia panoramica sul mare, nota come Torre di Palidoro, utilizzata come caserma dalla Guardia di Finanza fino a pochi giorni prima e ora abbandonata. La sera del 22 settembre alcuni militari iniziano a rovistare furiosamente all'interno di alcune casse che contengono soprattutto biancheria. Durante la perquisizione trovano delle rudimentali bombe a mano, sequestrate dai finanzieri ad alcuni pescatori di frodo della zona. Spavento, concitazione e poca accortezza da parte dei soldati provocano lo scoppio di uno degli ordigni che uccide uno dei soldati e ne ferisce altri. Convinti di aver subito un attentato, in preda a rabbia e furore per la morte del commilitone, il mattino seguente si recano presso la vicina stazione dei carabinieri di Torri in Pietra, con l'intento di punirli per non aver vigilato sulla loro incolumità e coinvolgerli nella ricerca dei presunti colpevoli. Il comandante della stazione, Alfonso Monteforte, è assente per malattia. A ricevere gli occupanti è il giovane vice brigadiere Salvo D'Acquisto, 23 anni da compiere tra meno di un mese, il 15 ottobre. Salvo è nato a Napoli, primo di 5 figli di una famiglia profondamente onesta e cattolica che lo educa fin da piccolo a principi di carità e giustizia, affinati anche dagli studi in scuole salesiane. Seguendo le orme del nonno e dei due zii materni, si è arruolato nell'arma il 15 agosto 1939, a Torre in Pietra è in servizio dal 22 dicembre 1942. Il vice brigadiere intuisce immediatamente il pericolo incombente e come primo pensiero ha quello di preservare i suoi militari, intimandogli di fuggire e mettersi in salvo. I tedeschi pretendono da lui il nome di un attentatore che non esiste. Lo insultano, lo percuotono con la canna del mitra, rastrellano 22 tra gli uomini più giovani di Torre in Pietra e li conducono nel borgo di Palidoro, minacciando di far pagare a loro il prezzo di un attentato che non ha mai avuto luogo. D'Acquisto continua a mantenere calma e decoro, tentando di spiegare la casualità dello scoppio della bomba e non la premeditazione di un atto ostile. Sordi a queste parole di buonsenso, le SS intimano ai prigionieri di iniziare lo scavo di quella che sarebbe stata la loro tomba. Zappe, badili e vanghe non sono sufficienti per tutti. Molti sono costretti a scavare con le mani nude.
No, voi no. Voi siete un sottufficiale. Non c'entrate niente con questa gente.
Io scavo con loro, capito?
Ma su, nena!
Stava palla, come fai?
E tende! Formani!
Perché dobbiamo scavare queste buche, eh? Perché?
Non hai capito? Qua ci vogliono ammazzare a tutti.
Ma non ci possono ammazzare così. Lo fanno solo per spaventarci. È vero, brigadier?
È vero, Santo, è vero. Sei da qui.
Facciamoci forza. Non dobbiamo dargli questa soddisfazione. Vedrete che ne usciremo vivi.
Sono ormai le 17. Lo scavo è terminato, tra la disperazione crescente degli ostaggi che percepiscono la fine incombente. Anche i familiari li hanno raggiunti, attoniti e silenziosi. Salvo comprende che la loro sorte è segnata. Esce rapidamente fuori dalla buca e si presenta al cospetto dell'ufficiale nazista sopraggiunto sul luogo per coordinare l'esecuzione. L'attentatore è lui. Solo con questa bugia potrà salvare 22 innocenti.
Voi volevate un nome? Ce l'avete. Sono stato io. Sono io il colpevole.
Il comandante nazista fatica a credergli. Sa che non è stato lui. Probabilmente sa anche che lo scoppio è stato causato dall'imperizia dei suoi uomini. Ma questa è una verità inconfessabile ai suoi superiori ed è costretto ad accettare una bugia.
Perché lo fate?
Capitano, rispettate l'impegno adesso.
Good.
Gli ostaggi vengono liberati e a pagare per un crimine mai commesso è solo lui, il coraggioso vice brigadiere di Napoli, che aveva voluto indossare la divisa da carabiniere per poter applicare al meglio i suoi principi di giustizia. Fucilato e sepolto in modo provvisorio sul luogo dell'esecuzione, dopo 19 giorni dall'eccidio, per volontà di Don Brancaccio, parroco di Palidoro, viene esumato e portato nel piccolo cimitero locale. Negli stessi giorni, nella sua Napoli, i carabinieri, già protagonisti di violenti scontri con i tedeschi, appoggiano l'insurrezione popolare. Dal 27 al 30 settembre seguono 4 giornate di combattimenti in cui si distinguono particolarmente i militari dell'arma. Il maresciallo Nicola D'Albis, con i suoi uomini e alcuni civili, riesce ad evitare ben 2 volte la distruzione del ponte della Sanità. A Capodimonte il maresciallo Filippo Cucuzza guida i carabinieri e i cittadini da lui armati all'attacco di un nucleo di genieri tedeschi che stavano cercando di minare l'acquedotto della città, riuscendo a disinnescare le mine destinate alla distruzione degli impianti. A Cercola, il maresciallo Tommaso Esposito, insieme ai suoi militari, occupa e organizza la difesa di uno stabilimento per la produzione di proiettili che i tedeschi volevano far saltare in aria. Di fronte alla resistenza dei carabinieri, gli occupanti sono costretti a rinunciare. Il 7 ottobre del 1943 a Roma circa 2.500 carabinieri vengono deportati nei campi di sterminio. Circa 600 non faranno più ritorno. Il piano tedesco è quello di eliminarli, considerandoli tra i nemici più temibili, per poter procedere il 16 ottobre al rastrellamento e alla deportazione di oltre 1.000 ebrei romani. La resistenza italiana e dei carabinieri proseguirà ancora per oltre un anno e mezzo di sofferenze. La fine dell'occupazione, il ritorno della libertà e della democrazia costano all'arma 2.735 caduti, 6.521 feriti e oltre 5.000 deportati. Vengono concesse 723 ricompense individuali al valor militare, innumerevoli al valore e al merito civile e la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera di guerra che nascosta, proprio in quei drammatici giorni dalla deportazione dei carabinieri da Roma, negli scantinati del Museo Storico per non farla cadere in mani nemiche, viene restituita all'atto della liberazione della capitale alla ricostituita Legione Allievi, in quella stessa caserma dove da allora, con il nuovo drappo repubblicano, continua ad essere gelosamente custodita.
Non scoraggiatevi mai, non cedete alla tentazione di pensare che il male sia più forte, che al peggio non ci sia mai fine e che il vostro impegno sia inutile. Guardando a salvo da questo, lasciatevi animare dalla passione per il bene e continuate, per favore, a manifestare vicinanza alla gente che da sempre riconosce questo voto del tratto.